Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 21 novembre 2022 e questo è Grandiline, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Laisanna.
Io sono Alessio Cherchi.
Ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché stiamo costruendo la puntata adesso, e che a un certo punto questo podcast sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarci cosa sta accadendo in Italia e nel mondo a grandi linee. Iniziamo.
Partiamo dall'Italia.
Domenica sera la Lega ha presentato un disegno di legge per istituire un bonus per i matrimoni di un massimo di 20.000 euro sotto forma di detrazione d'imposta. La detrazione sarebbe valida su una serie di beni e servizi collegati alle cerimonie, quindi catering, gli abiti per gli sposi, il servizio fotografico, eccetera, che sono tutte cose che si fanno pagare, diciamo. E ci sarebbero anche alcuni requisiti, quindi ne potrebbero usufruire gli under 35 con un ISEE al di sotto dei 23.000 euro, i due devono essere ovviamente italiani da più di 10 anni e sposarsi in Italia. Perché se ne è parlato tanto? La cosa che ha fatto molto discutere è che inizialmente il bonus riguardava solo i matrimoni religiosi con rito cattolico, però poi è successo un delirio a causa di questa cosa qui, quindi diciamo che i firmatari stanno prendendo in considerazione di allargare i beneficiari anche a chi si sposa con un rito civile. Comunque ci sono state tantissime polemiche sui social e anche il governo ha preso distanza da questo testo a causa proprio di questa discriminazione tra rito religioso e civile, e i firmatari della proposta hanno giustificato questa distinzione rifiutando le accuse di discriminazione, dicendo che i matrimoni religiosi sono in calo e lo sono con un ritmo doppio rispetto a quelli civili, nel senso i matrimoni sono di base in calo, la gente si sta sposando meno, ma tra chi si sposa ci si sposa di più, non in chiesa. Comunque la chiesa stessa ha accusato la proposta di legge di discriminazione, perché l'arcivescovo Vincenzo Paglia ha detto che se lo Stato vuole aiutare le famiglie ben venga, però che siano tutte le famiglie. Quindi nella forma diciamo discriminatoria la proposta di legge pare già essere affossata, però si sta cercando appunto di allargare la cosa anche ai matrimoni civili.
Questa è una di quelle storie che mostrano come non è vera la narrazione per cui la Lega e Fratelli d'Italia sono lo stesso partito. Sono diversi. Uno istintivamente si aspetterebbe che Fratelli d'Italia fosse più religioso, sì. Invece lo è meno. Perché poi ho visto che c'è stato poi l'intervento di Crosetto che ha detto no, uno Stato laico non può accettare,
certo,
che il bonus venga dato solo a... Cioè, che roba è?
Solo matrimoni religiosi, solo cattolici.
Cioè, cosa siamo? In Arabia Saudita, che roba è? Quindi questo mostra effettivamente quanto religiosa sia diventata la Lega. A me continua a far ridere perché io ricordo la Lega che inizialmente era pagana, me la ricordo.
I riti in riva al Po.
I riti in riva al Po, cioè tutto il rimando alla cultura vichinga che c'era un pochino.
I
no?
Celti, sì,
adesso
sì.
Niente, adesso c'è Salvini con le sue madonne, i suoi rosari e le sue cose. E poi io spero che questa cosa non si faccia.
In generale dici, anche se dovesse essere estesa.
Sì, perché allora devo dire che effettivamente se c'è una limitazione sull'ISEE e questa cosa è confermata, cambia molto, cambia moltissimo. Perché effettivamente se è solo per le persone con l'ISEE basso, si limitano gli effetti distorsivi del mercato. Perché c'è un problema quando si fanno questi bonus. È come col 110, dobbiamo imparare da quello che abbiamo fatto. Cioè col 110, che bello, facciamo il bonus, si riattiva tutta l'economia, perché è vero, tutta l'economia edilizia si riattiva, però cosa succede? Che quello che prima costava 15 ora costa 50. Perché siccome paga lo Stato, è il massimo che puoi spendere 50, allora facciamo 49,9 e viva. Siccome la gente deve potersi sposare senza spendere miliardi, a me sti bonus un po' mi scocciano. E poi, qual è l'obiettivo dello Stato? Nel senso, favorire le nascite?
Me lo sono chiesto anch'io quale fosse l'obiettivo finale. Cioè, è semplicemente per moltiplicare i matrimoni in chiesa e quindi risollevare l'immagine della chiesa come fulcro del matrimonio e della famiglia, o è per le nascite?
Secondo me il fine ultimo sono le nascite, nel senso...
Ma in quel caso, se è per le nascite, perché questi soldi non investirli nella famiglia o nel supporto magari della crescita di un eventuale figlio con tutta l'enorme spesa che ne deriva?
Perché in questo modo c'è anche un plasma culturale alla cosa.
Ma perché chi si sposa in chiesa fa più figli?
Dipende dal ramo del cattolicesimo.
Allora, certo, no, ma togliendo le parti estreme.
Allora, c'è un po' il valore, no, della vita, eccetera.
Sì, ma quelle persone si sarebbero comunque sposate in chiesa.
Esatto. Cioè non è che tipo, non mi sposo in chiesa perché non mi posso permettere la cerimonia religiosa.
Esatto.
Quindi faccio una cerimonia triste in comune per quello, perché è così. No, chi non si vuole sposare in chiesa non si sposa in chiesa.
Sì.
E boh.
Sì, è vero, hai appena detto una cosa importante, perché poi se è una cosa spirituale, non è che devi per forza andarci sul cavallo. Nel senso, puoi anche andarci tranquillo in chiesa. Nessuno si offende.
Però magari, ok, sto pensando un po', no? All'ipotesi. Magari io e il mio partner ci vogliamo sposare, però boh, entrambi famiglie mezzo religiose, ma non troppo, siamo indecisi, quindi diciamo, dai, dove ci sposiamo? Facciamo in chiesa, così abbiamo il bonus.
Così abbiamo i soldi, perché questa è la natura della
possiamo fare una festa più sfarzosa, perché il lusso e lo sfarzo creano la felicità.
Esatto, e ci avvicinano alla divinità.
Certo.
Più spendi dei soldi, più ti avvicini all'Olimpo.
E aumentano la fertilità.
I soldi aumentano la fertilità, è tutto lì, ragazzi. Quando sei...
sembra ovvio.
È ovvio, perché tu poi dopo, nel momento del concepimento, ripensi alla cerimonia. Oh, come eravamo belli quel giorno in chiesa.
Esatto. E poi,
bam, fatta. Tre gemelli alla volta.
Gesù è d'accordo e quindi tutto a posto.
Abbiamo la benedizione, via, si vola.
Ci può stare, bene, spero che ci dimenticheremo di questo sparietto, veramente.
Bonaccini è ufficialmente il primo e ad ora unico candidato alla segreteria del Partito Democratico. Per quanto sia appunto l'unico per ora, ci sono altri nomi di cui si parla. Ad esempio, il Post scrive di Elly Schlein, che è attuale deputata, di Dario Nardella, sindaco di Firenze, di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e Paola De Micheli, che era ministra delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte 2.
Cioè, posso dire che a fronte di questi nomi... la vittoria di Bonaccini sembra anche un po' scontata.
Allora, esclusa Elly Schlein, nomi debolucci, devo dire. Perché quando pensi a Nardella pensi a Renzi, è proprio automaticamente. Gli altri pensi comunque un po' all'establishment del PD.
Io vorrei tanto vedere Schlein proprio lì alla segreteria del PD, però...
Il punto è che io ci ho un po' pensato a questa roba, perché Schlein è molto forte probabilmente tra le persone della nostra età, in un mondo che è un po' esterno a quello del PD. Lei stessa non è nel PD, e si era anche un po' fatta strada a gomitate tramite Occupy PD, me lo ricordo il percorso, e alla fine ha ottenuto la vicepresidenza alla regione perché aveva molti voti. E quindi, per riconoscerglielo, Bonaccini aveva detto: ok, senza di te probabilmente non avremmo vinto, senza di te, senza le sardine, senza un mucchio di gente, quindi you are here. Che ci sta, però non lo so quanto forte sia nella base del PD, che ha età media 100. Non lo so. Bonaccini a me, io lo dico sempre, è un nome che a me piace.
Tu sei affascinato da Bonaccini.
Io sono ho un po' una crush per Bonaccini.
Diciamolo,
ammettiamolo. Io voglio essere Bonaccini. Però, d'altra parte, cioè Bonaccini, nel senso, a parte le scemenze, mi sembra un cavallo forte. Però Schlein è un cavallo che mi piace di più. Cioè, potendo scegliere...
Sono d'accordo, stessa mia visione.
Però chi non osa non vince. Quando si fanno ste primarie?
Il 19 febbraio.
Ah, poco dopo il mio compleanno. Quindi, cioè, best compleanno.
Il deputato italo-ivoriano Aboubakar Soumahoro, per Sinistra Italiana Verdi, è stato al centro di una polemica da parte della stampa, lo è tuttora in realtà, in particolare della stampa di destra. La polemica verte sul fatto che è stata avviata un'indagine sulle cooperative gestite da sua suocera, che si chiamano Consorzio Aide Caribou, secondo cui ci potrebbero essere stati dei mancati pagamenti degli stipendi di alcuni dei migranti che ci lavorano. Aboubakar ha quindi condiviso un video su Instagram in cui in lacrime rivendica le sue idee e i suoi valori e dice di essere pronto a lottare anche contro i suoi stessi genitori nel caso in cui questi dovessero andare contro questi valori che lui rivendica, appunto.
Sì, è stato un video molto, molto sentito.
Ve l'avete visto?
Sì.
Che effetto va fatto?
È stato molto ferito, ok? Mi sembra colpito e indubbiamente ferito da quello che è successo. Credo che non se l'aspettasse questo tipo di attacco.
Io, se devo essere sincera, ho un problema con i video in cui la gente tipo piange, si dispera e cose del genere, nel senso che purtroppo non riesco mai a crederci al 100%.
Lo capisco.
Cioè, nel senso, lui mi piace come personaggio, voglio appunto fare questa premessa, però era un po' un discorso che mi immagino che uno tiene in un comizio e poi si sente tutti che applaudono così. Non lo so, forse non apprezzo in generale il canale comunicativo dei video così sui social in contesti di coinvolgimento emotivo così ampio, però è una mia cosa, ecco.
No, ma c'è indubbiamente un livello di spettacolarizzazione del dolore, perché questo c'è sempre, e non è positivo secondo me, però filtrato di questa spettacolarizzazione che comunque è fatta a livello politico, è palese, c'era una sincerità di sentimento secondo me dietro.
Ve l'ho chiesto perché anche io sono un po' d'accordo con Chiara in questo caso, nel senso che ci sono due situazioni nelle quali un leader piange, un leader, insomma, chiamiamolo un leader politico, un parlamentare, quindi un leader politico. Una mi piace, una non mi piace. Mi piace, ad esempio, se vedo che è spontanea la cosa, cioè se sei su un palco e ti fai coinvolgere perché le persone a un certo punto in qualche modo c'è un applauso, parli di una cosa che non ti aspettavi eccetera, riesco a sentire empatia con quella cosa là. Mi ricordo una volta in cui si era molto polemizzato su Obama perché si era un po' commosso parlando dei morti in una sparatoria americana e l'aveva fatto di fronte a delle persone, a un certo punto non aveva neanche pianto, insomma, gli era scesa una lacrima, era successo un casino, oddio, debole, e invece io lì l'avevo trovato molto
toccante.
In questo video, e anche io apprezzo Soumaoro molto, cioè sinceramente, però questo è il mio canale comunicativo, cioè videocamera davanti, qualcuno che peraltro ti riprende, perché questo è un dettaglio che ho notato, la videocamera si muove, quindi non è su un cavalletto, c'è cioè qualcuno con un telefono che lo sta riprendendo, cioè tu sai cosa stai per dire, hai il pieno controllo di quello che stai facendo, quindi non lo so, lui parte piangendo, non lo so, sono d'accordo col fatto che sia un po' spettacolarizzato e non mi piace neanche la descrizione del video, c'è scritto perché mi fate questo, non ho mai fatto del male a nessuno.
Quella non mi è piaciuta neanche a me, sembra un po' puntare alla vittimizzazione, proprio fatto apposta per invocare quel tipo di emozione, che ci sta da un punto di vista comunicativo e politico, però sin troppo palese, nel senso.
Sì, poi capisco anche che spesso la comunicazione sui social debba essere un po' basilare, lo è in tutti i sensi, lo è nella rabbia, lo è nella tristezza, lo è quindi anche in questo caso, però a me questo video sinceramente non è piaciuto.
È che siamo tanto così da un siete stati cattivi, ed è un po' troppo...
Poi per il resto non lo so, la magistratura farà il suo corso, immagino,
sì.
Nel senso che...
Cioè, nel senso, non è che l'abbiano messo alla non lo so, ok, non mi è sembrato... È un'indagine che sta andando avanti e purtroppo da personaggio pubblico, se a una persona non piaci, nel suo caso politicamente, e trova una falla, cerca di andarci contro. È dura, cioè infatti non è una roba che potrebbero fare tutti, quella di essere così esposto, però non lo so.
Sì, poi, cioè, potrebbe essere strumentale l'accusa, come è stata strumentale la sua risposta, però non lo sapremo finché non si indagherà di più. Passiamo agli esteri. Dunque, riassumiamo le ultime controversie che hanno circondato i mondiali. Sabato aveva fatto molto scalpore il discorso di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che ha accusato duramente coloro che criticano lo stato dei diritti umani in Qatar, accusandoli di ipocrisia visto quello che ha fatto l'Europa per 3.000 anni e che potevamo criticare, insomma, solo dopo esserci scusati noi a nostra volta per altri 3.000 anni.
Okay.
Ha detto che la FIFA insieme al Qatar avevano avanzato i diritti dei lavoratori nel paese sino a livelli mai visti, che almeno il Qatar accoglieva la gente per lavorare legalmente mentre l'Europa respinge i migranti e che la comunità LGBT non aveva nulla da temere nel paese, prima di aggiungere che lui, in quanto figlio di immigrati italiani in Svizzera, sapeva bene cosa voleva dire la discriminazione e poteva sentirsi gay, disabile, africano o qualsiasi altra minoranza, intendendo che poteva empatizzare con loro, dato che aveva appunto provato questa discriminazione. Poi gli hanno fatto notare che aveva escluso le donne e ha detto che poteva sentirsi anche donna. Comunque, ha attirato molte critiche.
Non è possibile. Io sto cercando di trattenermi, ma non è possibile. Quest'uomo, perché non gli hanno staccato il microfono a metà?
Dalla folla partono tutti di sconvolgimento, cioè bellissimo. Insomma, ha attirato molte critiche, comprensibilmente, e ieri invece c'è stata la cerimonia d'apertura di mondiali. Abbiamo avuto Morgan Freeman, abbiamo avuto soldati imperiali di Star Wars, non so se avete visto.
No,
abbiamo
non l'ho
avuto,
visto.
È stato incredibile, abbiamo avuto una versione araba di Casper, è una cosa
sì,
gigantesca.
Bellissimo.
Come
sì.
Fa a essere araba? Che versione è? Cosa...
È una specie di fantasma con il cerchio che tiene...
Ah, sì, che ok.
Anche il
sì.
Velo bianco, cioè non
sì,
è un velo.
Non so come si chiami, sì.
Insomma, ho trovato molto interessante la differenza di copertura. Ad esempio, la BBC ha deciso di non coprire per nulla l'apertura del mondiale.
Non l'hanno trasmessa proprio?
No, hanno invece trasmesso un servizio in cui praticamente discutevano dei diritti umani in Qatar. E quindi tutto quello che è successo, insomma, facendo una disamina dei diritti umani in Qatar. Mentre invece Al Jazeera ha scelto la strada opposta e ha mostrato come si trattasse di un enorme passo avanti che colma le differenze, eccetera. E mi ha colpito questa differenza.
Perché Al Jazeera è basata in Qatar, quindi cioè, è abbastanza chiaro. Secondo me c'è una presa di coscienza del fatto che l'Occidente è sempre meno influente, sta arretrando, è sempre meno influente. Cioè, ce ne stiamo accorgendo, no? Cioè, tutti fanno un po' come vogliono. Il Qatar fa super ridere, che dice sì sì, tranquilli, non, nessun problema, come i talebani, sì voi andate via, non c'è problema, e poi fanno come vogliono. Il Qatar, certo, sì sì, venite voi, poi due giorni prima, però la birra non la potete bere. Ma come?
Cioè, sicura la birra? Zero? Non c'è?
Sì, la si può bere solo in degli hotel specifici, in delle cose, in posti specifici.
Viene sottoministrata sotto la presenza di esperti.
Esatto. Okay. Ma infatti c'è la stanza del buco, ma per la birra
te la controllano se è tagliata bene, se c'è troppo, esatto, malto. Okay.
Allora, ha fatto molto ridere anche perché i tifosi ecuadoregni, perché c'è stato Ecuador-Qatar, tutta una polemica sul fatto che il Qatar avesse comprato giocatori dell'Ecuador, poi alla fine hanno perso 2-0, quindi ha vinto l'Ecuador, e i tifosi ecuadoregni dai loro sparti chiamavano per la birra, diciamo vogliamo la birra, vogliamo la birra, insomma.
Mbappé ha fatto volare che la FIFA ha detto proprio vabbè, ma sopravviverete anche senza birra. Sì. Vabbè, ho capito, però cioè, che cavolo vuoi, e fammi bere la birra mentre guardo la partita, cioè la birra nasce per quello. O per guardare i mondiali, cosa me la togli? Basta, sono offeso. Anche se non li guardo, non me ne frega niente. Però
forza pallone.
Forza pallone, esatto.
Gioco calcio.
Dunque, dobbiamo parlare del Kurdistan, che è sotto attacco da due fronti. Sabato è cominciata la rappresaglia turca, appunto nel Kurdistan, rappresaglia che era in realtà attesa sin da quando c'è stato l'attentato a Istanbul, che coinvolge territori nel nord sia della Siria che dell'Iraq, in particolare nella città di Kobane, che ricordiamo era ritornata in mano ai miliziani curdi dopo la sconfitta dell'ISIS nel 2014-2015, e che in Italia è stata fatta conoscere bene da Kobane Calling di Zero Calcare. Sono state colpite anche le province di Aleppo e di Azakeh in Siria, e negli attacchi sono stati distrutti un ospedale, una centrale elettrica e un deposito di cereali, e ci sono state decine di vittime. Nell'ovest del paese invece è sotto attacco da parte dell'Iran, che ha messo in atto una violenta rappresaglia nella città di Mahabad, in cui sono stati riportati tra sabato e domenica violenti scontri armati, dato che c'erano state molte proteste antiregime nella città, che è comunque in territorio iraniano, ribadiamolo, per quanto all'interno di quel territorio sfumato del Kurdistan, appunto.
Non ho ancora dato un'occhiata, perché stamattina non ho avuto così tanto tempo, vedere le reazioni, peraltro non sono solo di stamattina, perché questa cosa è successa nel weekend, ma mi sembrano molto freddine, molto tiepide. Cioè, i curdi non sono ucraini, e quindi
non smuovono
così tanto.
Cioè, io mi sono chiesto, la Turchia attacca due altri paesi, la Siria e l'Iran, perché parliamo di territori dentro, sì, i confini della Siria e dell'Iran, e non vedo sopracciglia alzate.
No, no, infatti. Quindi... anche perché è un po' scomodo adesso criticare la Turchia, no? Certo. Che è molto molto utile. Di nuovo, cioè, questa cosa ci porta ovviamente all'attentato, che è stato utilizzato come casus belli, non so come definirlo, come ragione per questa ritorsione. Di nuovo, che potrebbe anche essere che sia stato magari, cioè, a me questa cosa che se lo sono fatti da soli non è che mi convinca più di tanto, perché l'ho letta in giro. Però ecco, ricordiamo che la Turchia è la Turchia, cioè non è un paese normale, no? Anche se nella NATO non è un paese, è un paese che mette in carcere i giornalisti, è un paese che controlla l'informazione, che il dissenso, cioè...
e che non si fa problemi ad attaccare altri stati sovrani.
Assolutamente. Quindi, boh, potremmo provare a fare il possibile per rendere, insomma, più evidente questa disparità di trattamento, perché di fatto i morti sono morti, non è che siccome sì, sono curdi non valgono, soprattutto se si parla di civili, di infrastrutture come gli ospedali. E poi l'Iran, giustamente, l'Iran non ha altro a cui pensare, l'Iran in questo momento...
un periodo tranquillo e sereno.
È tranquillo.
Stanno benissimo, per cui... Arriviamo al clima. Ieri mattina si è raggiunto un accordo tra i 200 paesi partecipanti alla COP27 e il risultato è stata l'istituzione del fondo di cui si era a lungo parlato, chiamato Loss and Damage Fund, che dovrebbe servire ad aiutare con le perdite e i danni, appunto, che i paesi più esposti al cambiamento climatico hanno dovuto subire e subiranno nei prossimi anni. L'accordo comunque prevede nella sostanza che vi sia un comitato formato dai rappresentanti di 24 paesi che si riunirà il prossimo anno per decidere quali paesi dovranno appunto contribuire e quali invece beneficeranno di questo fondo. E sarà da capire il ruolo della Cina, che formalmente è un paese in via di sviluppo, ma di fatto non lo è più da un po' di tempo a questa parte, e cosa farà nel concreto l'Europa, che si è battuta per far sì che questo fondo non consista in pagamenti diretti, ma in sistemi di aiuto laterali, per così dire, come ad esempio dei programmi assicurativi. E resta comunque una vittoria, per quanto bisognerà vedere di quale impatto, per la delegazione di paesi guidata dal Pakistan, che per l'istituzione di questo fondo si era molto battuta.
Perché loro sono direttamente coinvolti, ovviamente. È una notizia positiva, è una buona
molto.
Notizia. Cioè, ok, come dicevi tu, vediamo un attimo come viene messa a terra questa cosa, però... dai, ci sta, bene. Sono curioso poi di vedere cosa accade una volta che si sono decisi quali paesi devono pagare. Cioè, nel momento in cui il Pakistan, l'India, il Bangladesh, non lo so, paesi del sud-est asiatico dicono Stati Uniti, Unione Europea, dateci del denaro, allora voglio vedere che accade.
Esatto, in quel momento arriverà la vera discussione. Quanto, con che tempi?
Sì,
quindi
esatto.
Sarà interessante.
Bisogna vedere cosa diranno le popolazioni coinvolte, cosa diremo noi, cosa si dirà in Italia. Ecco, esatto. Qua, vogliono prenderci i soldi.
Eccoci, siamo a quel momento.
Siamo ai fish me. Scusate, oggi non ho la voce.
No, stava benissimo.
Un rantolo.
Vai, vai, fish me up.
Allora, venerdì Elon Musk ha lanciato il sondaggio su Twitter se ripristinare o meno Donald Trump all'interno del social, e con il 51% ha vinto il sì, per cui, come dice Max, Vox Populi, Vox Day, e Trump è tornato, anche se non ha ancora twittato e pare non lo farà, restando sul suo social Truth. E Musk infatti ha postato pure un meme in cui c'è Trump che non si fa indurre in tentazione, mettiamola così, invito tutti a darci un'occhiata.
Sì, che è il disegno di Milo Manara, l'ho visto.
Sì, sì, terribile.
Comunque, l'account di Trump in pochi giorni è tornato da 25 milioni di follower a 85 milioni, dopo essere stato ripristinato, e vedremo se verrà di nuovo usato una volta che partirà la campagna elettorale.
Sai che ci ho pensato che sarebbe successo, perché anch'io ho avuto l'istinto di seguirlo, e quindi mi sono detto, se ce l'ho io ce l'hanno tutti questo istinto di vai.
E poi l'hai seguito?
No.
Però... Cosa ti ha fermato?
No, anch'io, come nel coso con Trump, cioè ho giunto le mani, ho guardato in alto, no, come nel,
non ci facciamo indurre in tentazione.
E non mi faccio indurre in tentazione. E ho anche partecipato al sondaggio.
Cosa hai messo?
Ho messo che non volevo Trump su Twitter. Ho detto, questo qui sicuro che rispetta il sondaggio, allora io devo partecipare.
È stata una lotta vicinissima, 51%, di tanto così.
Cioè, ho sentito più slancio verso quella roba lì che verso le politiche italiane. Questo è importante, ci deve essere la mia partecipazione. Le politiche erano un po' disperate, no? Vabbè, vado a votare.
Devo farlo.
Non mi farò indurre nella tentazione di non andare.
È tutto un resistere alle tentazioni.
È tutto. Milo Manara ci insegna la vita.
Irina Karamanos, la compagna del presidente cileno di sinistra Boric, ha annunciato di voler rinunciare ai propri incarichi in quanto First Lady e assegnarli ad altre persone su criteri di competenza. E qui ha aperto un po' la discussione. Ha ancora senso che esista proprio la figura della First Lady? Infatti, secondo Karamanos, si tratterebbe di un incarico poco democratico, nonché espressione di una cultura basata su stereotipi di genere. Comunque, Karamanos ha una certa, cioè, abbanza conosciuta in Cile, sia nella classe politica che quella civile, perché fu tra le fondatrici di un movimento da cui poi è nato il partito di Boric stesso, ed è anche una nota attivista e leader femminista cilena.
Beh, noi siamo avanti in Italia, non abbiamo il First Lord, cioè,
First Gentleman,
First Gentleman.
First Gentleman.
In realtà lo chiamano così, Gian
il
Bruno.
Compagno.
Sì.
Perché la cosa interessante è che questa cosa della First Lady viene dagli Stati Uniti. È proprio una cosa degli Stati Uniti. E lì non c'è mai stata una presidente donna. E quindi noi non abbiamo mai visto che ruoli ricopre il First Gentleman negli Stati Uniti, da cui puoi copiare. Perché di fatto da noi in Italia non esiste la figura della First Lady. Cioè, sì, vabbè, tu sei Renzi, ok, che è il primo che mi è venuto in testa, Agnese Renzi, vabbè, sappiamo che esiste, ma non ha un ruolo di nessun tipo. Mentre
sì,
negli Stati Uniti dipende. Tipo Melania Trump, zero ruoli, lo stesso la moglie di Biden non mi sembra particolarmente presente, mentre Michelle Obama ovunque, oppure in passato alcune first lady si sono spese per certe battaglie specifiche. Io non la vedo una cosa così patriarcale, semplicemente succede che le first lady sono tutte cioè allora, nel senso lo è, però può non esserlo.
In che senso?
Che i first gentlemen possono tranquillamente esistere e ricoprire quel ruolo che è un po' di... Forse più che patriarcale la vedo una cosa di facciata della famiglia, cioè di nucleo familiare. Perché negli Stati Uniti c'è un po' questa cosa qua. Non sono solo il presidente e la first lady, ma anche i figli entrano in qualche modo nell'immaginario.
Però qui si parla proprio di incarichi che non conosco esattamente.
In Cile non ho la minima idea di come funzioni.
Però evidentemente lei aveva degli incarichi anche a livello politico e dice, perché io che non sono stata eletta, non mi sono manco candidata, perché io devo avere questi ruoli politici se nessuno mi ha scelto, ergo è antidemocratico.
Mm-hmm.
Cioè il discorso che
fa lei
è questo.
Da questo punto di vista, sì.
Sì, dipende dai ruoli. Tipo negli Stati Uniti io non la vedrei così, per utilizzare una cosa che conosco, perché i ruoli che hai lì sono nulla, nel senso non hai un ruolo, un potere politico, fai delle cose, spesso benefiche, spesso presti il tuo volto, ma... finisce lì, insomma. Non è che Michelle Obama facesse chissà che.
Boh, secondo me la cosa che può magari risultare lontano dai valori femministi, diciamo, è il famoso passo indietro, cioè il fatto che tu sei la first lady e accompagni il tuo il tuo partner e lo supporti, perché il tuo ruolo è quello di essere caring e supportive nei confronti di tuo marito.
Sì, immagino, cioè, di portare un po'. Capisco che sia quello il ragionamento, però io lo ribalto, immagino che nel caso contrario, che sia il first gentleman a fare la stessa cosa che fa la first lady, e quindi caring, eccetera, eccetera.
Che però ci sta. È difficile immaginarlo nello stesso, nella stessa veste.
Perché noi lo stiamo immaginando nel ruolo di cura proprio, ma Michelle Obama quando mai ha avuto un ruolo di cura nei confronti di Barack Obama? Cioè non era quella la sua figura, quindi...
Immagino che dipenda anche da paese a paese che tipo di incarichi hanno le persone.
Sì, è tutto lì. Indubbiamente.
E questo era tutto.
Benissimo, dai. Allora, ora chiudiamo tutto. Mi raccomando, 20.000 euro se li sposate in chiesa, che ci sta. Mettiamo in tasca.
In detrazioni, però. Io li voglio
in
cash.
Detrazioni. Sì, non
detrazioni,
ti danno cash.
No.
No, ma allora non esiste.
Allora, perché ci dovremmo sposare?
Aspettiamo un governo che ci prometta questa. Paragone, cosa promette? non lo so. Adinolfi avrà un'idea in merito. Dopo andiamo a vedere
cosa
organizza
lui, Adinolfi, esatto. Party Planner.
A dopo.